Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio clic. Oggi parleremo di porno, di pirateria, parleremo di bug, parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di multe che sono state comminate per chi non si faceva abbastanza gli affari suoi, e se facciamo in tempo anche di condivisione di fotografie dei minori sui social network, beh, insomma, tanta roba. Come al solito, in 24 ore è venuto fuori un po' di tutto. Io vi ricordo come prima cosa i contatti della trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare consigli, commenti, suggerimenti, spunti. Invece, per dialogare con me nel corso della diretta, potete utilizzare il 331-6214013 per inviare sms, whatsapp o messaggi telegram, oppure l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it. Ma cominciamo a vedere cosa è successo in questi giorni e partiamo dal porno. Allora, sta diventando un po' una mania quella di cercare di in qualche modo regolamentare, limitare l'accesso ai contenuti inadatti ai minori. Hanno cominciato numerosi stati all'interno degli Stati Uniti, stanno predisponendo sistemi del genere anche l'Italia, la Grecia, la Spagna. E lo ha fatto la Francia. Allora, qual è la differenza però più rilevante? Che mentre alcuni paesi, come per una volta l'Italia, al posto di, insomma, di rimanere indietro, come al solito, sta facendo una cosa più o meno sensata, poi vedremo nei prossimi mesi come andrà, cioè sta cercando di sviluppare dei sistemi che siano già pronti per chi gestisce delle piattaforme con contenuti pornografici e non semplicemente fare delle leggi in cui si dice: cari gestori delle piattaforme, dovete verificare che le persone siano maggiorenni, e come lo fate sono affari vostri. Perché è esattamente quello che è stato fatto negli Stati Uniti, ne abbiamo già parlato da queste frequenze, ed è esattamente quello che è stato fatto in Francia. E il risultato è il seguente. Primo risultato: Pornhub e soci hanno chiuso i battenti dicendo: noi non abbiamo nessuna intenzione di chiedere i documenti ai nostri utenti, non ce la sentiamo di gestire delle informazioni personali di questo tipo. Hanno sostituito il home page con un quadro di Delacroix, la libertà che guida il popolo. E niente, per gli utenti francesi questi non sono più disponibili. Seconda reazione è quella degli utenti. La reazione degli utenti è stata semplicemente comprarsi una VPN, una Virtual Private Network, quindi quel servizio che permette, ormai ne ho parlato più di una volta, ma io lo ripeto sempre per fare il precisino, permette di connettersi sia proteggendo i dati attraverso un sistema di crittografia, sia garantendosi una forma di anonimato perché l'indirizzo IP non è visibile, sia facendo in modo che il computer che utilizza la VPN appaia in un luogo diverso da quello in cui è. Quindi, in pratica, quello che stanno facendo gli appassionati di porno francesi è semplicemente usare una VPN, fare in modo che il collegamento passi, che ne so, dalla Germania, dalla Spagna, dall'Italia, dal Belgio, da qualsiasi altro paese in cui non è stato bloccato, e godersi molto tranquillamente il tutto senza troppi problemi. E passiamo dal porno alla lotta alla pirateria, perché i temi sono più o meno gli stessi, i soggetti coinvolti sono più o meno gli stessi, il livello di faciloneria con cui viene trattato il tema è più o meno lo stesso. Perché molti siti di news hanno ripreso in questi ultimi due giorni una serie di comunicazioni da parte di Agicom, che, come abbiamo raccontato più volte, gestisce il famoso Piracy Shield, il sistema che dovrebbe bloccare i contenuti illegali e che in realtà rischia di trasformarsi in uno strumento di censura più o meno casuale dei contenuti online. E inoltre sono emersi un po' di ricerche che sono sponsorizzate dalla lobby, chiamiamola per quel che è, dei broadcaster di contenuti a pagamento online. Allora, i temi sono sempre i soliti, che però stanno arrivando a dei livelli un po' surreali. Allora, primo elemento da demistificare: ogni volta si legge che a causa della pirateria l'industria globale dell'intrattenimento, sto leggendo testualmente da un sito, un virgolettato, subisce danni per miliardi di dollari o miliardi di euro. Allora, questo calcolo, come al solito, viene fatto nel seguente modo: si prende il numero di persone che si presume guardino i contenuti utilizzando dei sistemi taroccati, quindi siti pirata, streaming illegali, eccetera eccetera eccetera, e si moltiplica questo numero per quello che sarebbe l'abbonamento che viene proposto dalle varie piattaforme. Tutti fanno notare mestamente e sommessamente che non è che funzioni proprio così, cioè non è che se qualcuno non avesse a disposizione il sito pirata allora sgancerebbe 40, 50, 70 euro al mese per guardare i contenuti. Quindi, quando vengono fatti questi calcoli, forse bisognerebbe prenderli un po' con le pinze. L'altro tema da questo punto di vista è che non si capisce perché, soprattutto in Europa, perché negli Stati Uniti un po' lo fanno, non ci sia la buona abitudine di mettere i singoli eventi a pagamento. Cioè, una piattaforma potrebbe mettere tranquillamente una partita a 4-5 euro o una cosa del genere, uno si compra quella partita perché vuole vedersi quella partita e non deve fare un abbonamento in cui ha 75 canali diversi col badminton, gli scacchi, non mi viene in mente l'hockey su prato, di cui non gliene può fregare di meno, ma si ritrova a pagare delle cifre spropositate. Quindi forse prima o poi, come è successo ai tempi col noleggio dei DVD e il noleggio e con l'industria discografica, a un certo punto le piattaforme verranno a patti col mondo della pirateria, andando incontro a quella che è l'utenza. Però la vera escalation a cui stiamo assistendo al momento è lo scontro nei confronti delle big tech, perché si leggono delle cose surreali, che significa proprio non avere la minima idea di come funziona la tecnologia. Per esempio, le lobby del broadcasting se la prendono con Amazon. Perché? Perché Amazon commercializza i cosiddetti Fire Stick, che sono quelle chiavette USB che consentono di vedere i programmi sulla Smart TV piuttosto che sul monitor, eccetera, eccetera, eccetera. Dicendo che, e questo lo dice Sky, il 59% degli utenti che hanno consumato contenuti illegali tramite dispositivi fisici negli ultimi 12 mesi lo hanno fatto con un prodotto Amazon. Sì, dopodiché, se anche Amazon dovesse bloccare quelli, dopo 10 minuti si cominciano a comprare dei dispositivi identici fatti da un altro produttore che non hanno il blocco. Tra l'altro, sul discorso del blocco, vengono chiamati in campo anche Google e Microsoft, perché i loro sistemi di DRM, si chiama in gergo Digital Right Management, cioè gestione dei diritti digitali, sarebbero obsoleti e compromessi. Ora, io sono 25 anni che mi occupo di tecnologia cyber security, francamente non ho mai visto un sistema di protezione del copyright che abbia retto più di 2 settimane. Quindi forse sarebbe anche il momento che diciamo la lobby del broadcasting facesse i conti con quella che è la realtà che c'è là intorno e cominciasse a trovare delle vie alternative piuttosto che cercare di trovare delle soluzioni tecnologiche che assicuro non saranno mai definitive, perché un modo per aggirare queste protezioni si trova sempre. And hold on to the dream. Allora, intanto Paolo scrive al 331-621-4013, sì, è vero, si potrebbe anche applicare questa cosa alle singole serie TV, per esempio, che potrebbe essere interessante. Poi saluto, vabbè, Chip, Tommy, Anna, che scrivono varie cose, Tommy in particolare è passato alla festa di Radio Popolare, che è stato, sì, anch'io sono... Veramente è un, tu immagina, è un altro gusto, perché scrive tutto un altro gusto sentirti dopo gli eventi alla festa, e per noi è un grandissimo gusto riuscire a incontrare, poter incontrare gli ascoltatori e le ascoltatrici dal vivo in quei 3 giorni. Passiamo a un bug di Google che è stato risolto e a questo punto anche reso pubblico, e che è un bug mica da ridere. Qua bisogna fare un discorso un filo lungo. Perché? Perché questo è un bug che permetteva in pratica di trovare in qualche modo, poi spiego come, il numero di telefono di un utente Gmail partendo dall'indirizzo di posta elettronica. Ora uno dirà: che problema c'è? Beh, il problema è che, come ben sappiamo, ormai la maggior parte dei sistemi di autenticazione multifattore sfruttano lo smartphone, e in particolare ancora troppi utilizzano il sistema con gli SMS. Questo è un problema perché questi sistemi di autenticazione multifattore sono soggetti a una tecnica di attacco che si chiama SIM swapping, cioè la sostituzione della SIM. Cosa succede? Che il cybercriminale, una volta che conosce il numero di telefono collegato a quell'account, va in un negozio di telefonia, molto probabilmente ha un complice lì, oppure riesce a procurarsi dei documenti falsi per spacciarsi per il legittimo proprietario di quella SIM, dice di aver perso la SIM o che gli è stato rubato il telefono, e in pratica chiede la disattivazione della vecchia SIM e l'attivazione di una nuova SIM con lo stesso numero. Una volta che hanno fatto questo, nel giro di qualche minuto avviano il reset della password dell'account Google della vittima. A quel punto arriva l'SMS col codice per confermare, e arriva a loro e non al legittimo proprietario dell'account, il quale magari ci metterà qualche minuto a capire come mai il suo telefono non sta funzionando. Allora, raccontato tutto questo, TechCrunch, che è una testata che si occupa di nuove tecnologie e diciamo che ha un focus particolare anche sulla cyber security, è stata contattata da un ricercatore indipendente che si fa chiamare Brute Cat, che ha segnalato come avesse trovato un modo per fare un attacco di brute forcing per individuare il numero di telefono di un utente Google. In pratica ha scritto un programmino che provava tutte le possibili combinazioni fino a trovare quello giusto. È una tecnica che in teoria non dovrebbe funzionare, perché ci sono tutta una serie di sistemi che impediscono di farlo, ma lui era riuscito ad aggirarla. Quindi quello che è successo è anche carino come lo raccontano, per verificare il tutto, la redazione di TechCrunch ha creato un account di Gmail, ha mandato l'account a questo ricercatore indipendente e lui nel giro di pochi minuti gli ha spedito un'email col numero di telefono che era collegato ed era giusto. Tanto di cappello alla redazione TechCrunch, perché al posto di uscire in fretta e furia con un articolo per fare uno scoop, hanno invece contattato Google, gli hanno spiegato quale fosse il problema, hanno aspettato che Google correggesse il codice per evitare che qualcuno potesse sfruttare questa tecnica oltre al ricercatore che l'ha individuata, e solo dopo hanno fatto l'articolo. Tutto bene, quel che finisce bene. E passiamo alla giornata nera, le giornate nere di ChatGPT, perché presumo, a meno che non sia cambiato qualcosa dal momento in cui io sono entrato in studio, sia ancora in down a livello globale. Da questa mattina si sono cominciati a registrare dei problemi che sembrano essere cresciuti mano a mano, e quindi ChatGPT non funziona. Ho idea che il Bondismo e Pestalozza sia in lutto, perché anche il suo chat GPC, sebbene sia una versione personalizzata per lui, non risponda. Ma questo potrebbe essere l'ultimo dei problemi di OpenAI, l'azienda che ha sviluppato il motore di intelligenza artificiale. Perché? Beh, perché OpenAI è impegnata in una causa che la vede opposta al New York Times e altri editori, che hanno fatto causa, anche qui ne abbiamo già parlato, a OpenAI, perché i loro contenuti sarebbero stati utilizzati per addestrare l'algoritmo, con il risultato che ogni tanto, quando ChatGPT risponde agli utenti, ci infila dentro dei pezzi di articoli che sono protetti da copyright. Questo è uno dei tanti cortocircuiti dell'intelligenza artificiale. Che cos'è successo? Nel corso della causa il giudice ha emesso un'ordinanza che obbliga OpenAI a conservare a tempo indeterminato i dati relativi alle richieste degli utenti. Questo perché, i dati delle chat temporanee con ChatGPT normalmente vengono cancellati dopo 30 giorni. Il problema è che New York Times e soci hanno detto: sì, vabbè, però se voi cancellate dopo 30 giorni quei dati, noi non abbiamo il materiale probatorio, quindi le prove che possono dimostrare che state violando il nostro copyright. Il giudice gli ha dato ragione e di conseguenza OpenAI adesso sarà costretta a conservare tutte le interazioni con gli utenti. Allora, possibili sviluppi di questa cosa. Primo, io non so quanto cavolo di spazio vadano a occupare tutte queste interazioni, perché è vero che certe informazioni vengono cancellate dopo un determinato periodo di tempo per tutelare la privacy degli utenti, ma vengono cancellate anche perché sennò bisogna mettere pile e pile di hard disk accatastati da qualche parte, e non è proprio una bellissima idea. Altro problema: questa cosa potrebbe a un certo punto, se diventa un precedente, e sappiamo che il sistema giudiziario anglosassone si basa ampiamente sui precedenti, essere applicato anche ad altre cause che eventualmente potrebbero essere promosse nei confronti di altri motori di intelligenza artificiale, altri modelli di intelligenza artificiale per essere più precisi. Ultimo tema: il rischio per OpenAI adesso è che si trovi in un cul-de-sac per quanto riguarda il GDPR, il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, che regola l'utilizzo delle informazioni in Europa e che qualcosina lo dice sulla conservazione delle informazioni. Quindi potrebbe trovarsi con l'Europa che gli chiede di cancellare i dati dopo 30 giorni, la Corte degli Stati Uniti che invece gli chiede di tenerli, insomma, una grandissima, grandissima confusione. E questo, vabbè, ormai ci siamo abituati, con l'intelligenza artificiale non è una novità. Allora, sono partito con la sigla, ma in realtà ho ancora una, due brevi da sottoporvi. Riguarda un bell'articolo che trovate sulla Stampa, su Italian Tech, scritto da Andrea Monti, che non è il nostro Andrea Monti, è un altro Andrea Monti, che gira su una sentenza del Tribunale di Milano. Sentenza che riguardava l'utilizzo delle immagini dei minori e che in pratica dice che i genitori devono tutelare, o meglio, devono essere i custodi delle immagini che realizzano dei propri figli, vigilare sul loro utilizzo, e la responsabilità è loro. A me è piaciuto molto il taglio del collega, perché torniamo un po' al discorso della pirateria del porno. Mentre tutti si accapigliano per cercare di trovare delle soluzioni tecnologiche, imponendo a questo o a quel soggetto, cioè o al social network o addirittura a chi gestisce dispositivi come Apple e Google, il compito di verificare se le immagini dei bambini vengano trattate in maniera... Ma lo vogliamo far fare ai genitori, che forse alla fine è un po' il loro mestiere? Vi consiglio di leggervelo, perché ha dei toni che mi piacciono davvero tanto. Il nostro tempo è finito, il tempo a disposizione è finito per oggi. L'appuntamento con Doppio Clic è per domani, come al solito, dopo il GR delle 17.30. Io vi lascio a Poveri Ma Belli con Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli, ma non ci sarà ChatGPC, a meno che non sia stato resuscitato.
Aspetta, sei convocato in studio.
Ok.
Per la rubrica Lo Schiaffo di Schiaffino.
Va bene.
Perché ci sono un paio di argomenti che vorremmo approfondire con te.
Ho già paura.
Ciao, dopo.
Arrivo. Ciao ascoltatori, a dopo.